sani come pesci. In studio Isabella Faggiano.
Ben ritrovati a questo nostro appuntamento quotidiano con il vostro benessere e la vostra salute. Parliamo adesso di musica e in particolare di un paesaggio sonoro dove ogni dettaglio è accuratamente personalizzato in base ai gusti e alle abitudini di un bambino o di un piccolo paziente che si troverà immerso in questo panorama meraviglioso. Una fonosfera protetta in cui viene racchiusa la storia di una famiglia, degli affetti, i ricordi, fino anche alle radici culturali. Tutto quello che vi sto raccontando vi può sembrare complicato, ma vi assicuro che non è così. E per parlarne ci colleghiamo con il maestro Tommaso Liuzzi, che ha proprio ideato questo sistema di musicoterapia e ha fondato un'associazione di cui è anche presidente, l'associazione Euterpe. Benvenuto maestro Liuzzi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Maestro, allora, se lei è d'accordo, prima di raccontare ai nostri radioascoltatori in cosa consiste questa particolare tecnica di musicoterapia, farei ascoltare un brano che lei stesso ha ricavato durante le sue sedute di musicoterapia e poi commentiamo insieme per scoprire tutti i dettagli di questa fonosfera che abbiamo descritto poco fa.
Va bene, con piacere.
Amore.
Ciao.
Amore.
Here comes a wave meant to wash me away.
Leone.
A tide that is taking me under.
Hey, booby.
Swallowing sand, nothing to say. My voice drowned out in the thunder.
Leone.
But I won't cry. And I won't start to crumble.
Che cos'è?
Whenever they try. Shut me and cut me down.
Leone.
I won't be silenced. You can't keep me quiet. Won't tremble when you try it. All I know is I won't go speechless. Cause I breathe when they try to stop the pain in me.
Leone,
maestro Liuzzi, allora io ho distinto sicuramente la voce di una donna, che presumo sia la mamma del bambino che ascoltavamo sempre nello stesso brano, e poi una musica di fondo, ma dietro a tutto questo c'è molto molto altro. Ci vuole spiegare cosa?
Sì, in realtà, come ben detto e descritto prima, noi attraverso inizialmente un'analisi riusciamo a recuperare informazioni importanti del nucleo familiare e della storia di provenienza. Quindi sulla base di questo lavoro facciamo delle analisi di frequenza, quindi di tutti i caratteri del suono, quindi dell'altezza, intensità e timbro, e successivamente attraverso delle registrazioni, soprattutto della voce della mamma, riproduciamo una sorta di archivio. Questo archivio riporta praticamente la storia di questa persona. Per esempio, l'archivio è formato da suoni della famiglia, la musica che lo ascolto, i suoni che gli danno fastidio, i suoni della natura in cui sono immersi, quindi questa fonosfera di cui parlava, gli animali preferiti, i suoni elettronici, i suoni del corpo o strumenti che praticamente hanno in casa, che ascoltano. Poi c'è la voce del paziente, quindi il bambino, che è diciamo l'elemento di riflesso, cioè attraverso gli stimoli che noi proponiamo, che sarebbero inizialmente i suoni della mamma, abbiamo delle risposte che sono i suoni del bambino. Quindi in alternanza all'obiettivo che poi abbiamo all'interno della composizione che abbiamo ascoltato, per esempio, che era una musica molto efficace per questo bambino, gli stimoli diciamo prodotti per questi rinforzi positivi prosodici della mamma, quindi chiamare il nome del bambino e costruire diciamo dal punto di vista compositivo una domanda e risposta, crea una struttura degli elementi che possono essere efficaci dal punto di vista terapeutico, come dimostrato nella pubblicazione che abbiamo fatto.
Certo, spieghiamo ai nostri radioascoltatori a chi si rivolge questa particolare metodologia di musicoterapia, perché lei diceva piccoli pazienti che magari hanno problematiche ad essere esposti a particolarmente suoni, rumori o all'ambiente esterno in particolare.
Sì, diciamo nel caso specifico che abbiamo appena ascoltato parliamo dello spettro autistico, quindi un bambino diciamo fino a 2 anni normotipico, diciamo viene diagnosticato lo spettro di secondo livello, diciamo con una predizione molto efficace verso i suoni, quindi un'attenzione dei sollecitamenti veramente importanti. Cioè, quindi io ho presunto che potesse avere anche un orecchio assoluto, in realtà pare che lo abbia, quindi diciamo, questo è un altro elemento che può essere di rinforzo a costruire gli interessi verso questi bambini. È chiaro che noi ci rivolgiamo anche diciamo, soprattutto in ambito di neuroriabilitazioni, la PCI, per esempio la PCI sarebbe la paralisi cerebrale infantile, che ci viene colpita una popolazione veramente elevata, e può essere diciamo definire tra 2 casi su 1000 nati vivi. E quindi diciamo come lo spettro autistico c'è una popolazione molto ampia che soffre di questo, e questo tipo di attività gli aiuta diciamo implementando tutte le attività riabilitative che normalmente fanno questi bambini attraverso gli interessi che noi e le motivazioni in cui noi riusciamo a stimolare a creare diciamo percorsi riabilitativi specifici per quella persona. Quindi trattiamo bambini anche di pochi mesi, più piccolo abbiamo trattato di 1 mese, non abbiamo anche limiti di età, però comunque questo studio è stato fatto sui bambini.
Maestro, i risultati sono straordinari, perché da un lato abbiamo bambini che magari non rispondevano affatto agli stimoli esterni e invece hanno cominciato a farlo, e dall'altro ancora ci sono bambini che erano troppo diciamo sensibili a tali stimoli, quindi parliamo di rumori, ma parliamo anche di suoni, di sensazioni comuni che tutti quanti riceviamo nel quotidiano, che però per questi piccoli pazienti sono molto molto fastidiosi, a dir poco fastidiosi anzi.
Assolutamente sì, praticamente è aperto un campo di azione dello sviluppo di questa metodologia, ovvero come le dicevo prima, nell'archivio che noi andiamo a strutturare ci mettiamo i suoni che sono discomfort sound, cioè questi suoni che mi danno fastidio. Quindi immaginiamo che noi non possiamo, in un ambito diciamo che abita in metropoli, in città, dove bambini che hanno ipersensibilità uditiva, strutturare uno spazio dove insonorizzarlo. Quindi è anche una questione educativa al suono, ma al suono si intende anche il rumore. Quindi in realtà non riusciamo a scotomizzarlo imparandolo già nel grembo materno, però nel percorso delle caratteristiche, delle condizioni in cui il bambino vive, bisogna seguirlo dando delle indicazioni dove questo suono possa essere inizialmente modulato, rimodulato o sviluppando frequenze diverse, quindi svuotandolo o riempiendolo di nuova frequenza in maniera tale che si associa l'immagine a quel suono e il bambino possa comprenderne la condizione. D'altro canto immaginiamo chi ha disturbi del sonno, quindi come possa essere nella storia della nostra sociologia, della nostra cultura, sappiamo che la ninna nanna di per sé è un suono che tutte le mamme del mondo, come il baby talking, utilizzano, proprio per la sua qualità, per la sua struttura compositiva in tutte le lingue, cioè quindi un andamento molto lento, molto ternario, molto melodico, che dà delle indicazioni di sicurezza molte volte, anche se alcune nanane non sono proprio con questa direzione, però fanno parte della nostra cultura. Immaginiamo questo lupo nero che ci troviamo sempre in queste nanane.
Immaginiamo anche, mi viene in mente, maestro Liuzzi, di quei bambini che hanno affrontato magari una lunga ospedalizzazione. Gli ospedali non sono proprio dei luoghi silenziosi, perché ci sono delle macchine, ci sono degli allarmi altamente sensibili, per cui questi bambini si ritrovano magari dopo un lungo periodo in ospedale a ritornare a casa e non dico a non riuscire a stare nel silenzio casalingo, però sicuramente hanno un ricordo, un reverbero di quelli che sono questi rumori fastidiosi che li hanno accompagnati, e quindi al minimo suono che può in qualche modo riattivare il ricordo hanno delle reazioni spropositate che a volte anche i genitori non riescono a spiegarsi, che attraverso questo percorso di musicoterapia possono essere alleviati e addirittura curati.
Sì, ho descritto anche in questo caso bene l'attività di questa musicoterapia. Più nello specifico possiamo dire che è un lavoro quasi di sound design, ovvero questi bambini che non conoscono ad esempio la fonosfera, perché come diceva vivono molto tempo in ospedale, il fatto di costruire delle piccole storie sonore, quindi immaginiamo degli uccellini oppure il suono di un ruscello, quindi che aumenta di decibel, quindi lavorando sull'intensità, oppure cominciare a lavorare sui dialoghi dove il suono della mamma è immerso o il suono della reazione del bambino è immerso in questo soundscape. Il bambino comincia a imparare delle sonorità sconosciute, e quindi, come diceva lei, una volta uscito dall'ospedale non è traumatico trovarsi delle sonorità, per esempio del traffico, o mi viene in mente diciamo, come può essere delle pere, quindi l'inquinamento acustico. Possa essere anche pericoloso come ulteriore danno al bambino.
Ma tra l'altro ci sono dei rumori che sono praticamente quotidiani, che fanno parte della nostra routine, ma mi viene in mente, non so, un frullatore, un elettrodomestico come può essere una lavatrice, un'asciugatrice, una lavastoviglie, anche se più silenziosa, che sono rumori completamente strani a questi bambini, perché magari nascono, crescono in ospedale per diversi mesi, a volte anche per un anno intero, e poi si ritrovano in casa e un genitore dice: com'è che reagisce in modo così strano a un rumore normale, normale per noi ma non per loro?
Sì, è vero anche questo. C'è da dire anche che questi suoni, che sono molto simili al suono bianco cosiddetto, quindi rumore bianco, perché sono il rumore bianco, come sappiamo, è il primo elemento della musica elettronica. Immaginiamo quel suono che si sentiva prima in televisione quando le trasmissioni finivano, quindi quello diciamo che è la base pulita del suono puro. Questo suono è molto simile anche negli studi presentati ai suoni delle frequenze del grembo materno, quindi molti bambini sono anche attratti da questo, come diceva, come stavo dicendo. Quando poi trovano nella realtà della famiglia queste similitudini, alcuni bambini sono attratti, altri bambini sono spaventati. Perché sono spaventati? Perché da un beep, diciamo dal punto di vista del metronomo, di un monitor d'ospedale, si ritrovano a una complessità di suoni simultanei, come un frullatore e una lavatrice, che possono essere un caos infernale che non riescono a tollerare. Quindi è importante anche le cure ospedaliere somministrare queste sonorità con attenzione, in maniera selettiva, e non far trovare i bambini nel momento in cui sono in ospedale sommersi da sonorità che veramente possono essere deleterie.
Ed è un po' quello che fa anche lei durante i suoi percorsi, perché somministra questi algoritmi musicali, un po' come quello che abbiamo ascoltato, ai suoi bambini, man mano aumentando la complessità sonora, per vedere come reagiscono e per capire se poi sono pronti ad essere esposti a sonorità sempre più complesse.
Vero, è vero, perché diciamo l'osservazione del input e output degli stimoli sonori, cioè nella loro complessità, fanno comprendere come noi assimiliamo gli elementi. Cioè noi sappiamo perfettamente che i nostri sensi, e qui parliamo anche di, si aprirebbe un capitolo molto ampio, come impariamo la realtà. Quindi immaginiamo che molti di questi bambini hanno problematiche dal punto di vista sensoriale.
Certo.
Quindi il fatto di apprendere il mondo esterno per poi farlo diventare una percezione di quello che impari, cioè la percezione in realtà rispetto alla sensazione, in quel momento che andiamo a recuperare quell'informazione che abbiamo in memoria per poter poi condividere la realtà che creiamo. Quindi stare attenti a sviluppare immagini associate all'obiettivo che il bambino nella complessità sensoriale che ha, quindi ecco perché parliamo di multisensorialità, quindi deve implementare, immaginiamo anche una persona ipovedente o...
Certo, certo, maestro, si apre un capitolo, come diceva lei, un capitolo molto ampio che magari potremmo affrontare senz'altro, anche potrebbe tornare ad essere nostro ospite e quindi potremmo continuare a parlare di questi argomenti molto molto interessanti. Intanto però la ringrazio per essere stato con noi questa mattina.
Ringrazio voi, l'università che ci ospita e tutti gli ascoltatori.
Intanto lascio la linea alla regia e Sani come pesci torna tra pochissimo.